La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 11.
From the future,
they don't believe me.
Okay.
So I think if anyone would know if there are aliens among us, it would be me. We need to assume that life and consciousness is extremely rare, and it might only be us. And if that's the case, then we need to do everything possible to ensure that the light of consciousness is not extinguished.
Sorto negli anni 40 e diffusosi il decennio seguente, il lavoro di gruppo giunge a piena maturazione nel corso degli anni 60, soprattutto negli Stati Uniti, dove le scoperte frutto dei T-Groups e dei gruppi di incontro del National Training Laboratories sono riportate all'interno di nuove riviste, come il Journal of Humanistic Psychology, nato nella primavera del 1961 sotto la guida di Abraham Maslow, che firma anche un articolo nel primo numero, la salute come trascendenza dell'ambiente, e ancor più il Journal of Applied Behavioral Science, legato al NTL e indirizzato a coprire i lavori di psicologia dei gruppi e delle organizzazioni, dove nel primo numero, del marzo 1965, sono presenti i contributi di Carl Rogers, Affrontare le tensioni psicologiche, e Chris Argyris, Esplorazioni nella competenza interpersonale. Rogers è stata una figura importante della storia della psicologia americana. Nel 1947 divenne presidente dell'American Psychological Association e nel 1956 dell'American Academy of Psychotherapists, considerato unanimemente uno dei principali fondatori della psicologia umanistica e, secondo molti, il padre della teoria pratica della facilitazione. Nato nel 1902 da una famiglia agiata, con principi religiosi e morali piuttosto rigidi, intraprese fin da giovane gli studi teologici, ma a 20 anni, dopo un viaggio in Cina di alcuni mesi per partecipare a una conferenza internazionale organizzata dalla Federazione Mondiale degli Studenti Cristiani, torna negli Stati Uniti e cambia radicalmente indirizzo a favore della psicopedagogia. Professore di psicologia all'Università dell'Ohio e poi all'Università di Chicago, dove inaugura il Counseling Center per studenti, dagli anni 40 sviluppa un approccio terapeutico da lui definito come non direttivo, caratterizzato da una accettazione positiva incondizionata, nota anche come basato sul cliente o sulla persona, che in seguito allargò all'educazione con l'apprendimento basato sullo studente. Dal 1957 è professore di psicologia e psichiatria all'Università del Wisconsin, dove sperimenta il suo approccio terapeutico su pazienti psicotici, ma nel 1964 abbandona l'insegnamento, deluso dall'atteggiamento della psichiatria ufficiale americana di stampo organicista. Si trasferisce alla Jolla, California, presso il Western Behavioral Science Institute, organizzazione indipendente fondata 5 anni prima e diretta dal suo ex allievo Richard Farson, dedicata alla ricerca nel campo delle scienze umane e uno dei più importanti istituti per la formazione di leader in campo manageriale, dove sviluppa le sue teorie sul comportamento dei gruppi che culmineranno nella pubblicazione di On Encounters Group, 1970. Qui, a partire dal 1966, dà vita al La Jolla Program, attivo ancora oggi, e nel 1969 fonda, insieme ad altri colleghi, il Center for the Study of the Person. Negli anni seguenti fonda l'Institute of Peace per lo studio e la risoluzione dei conflitti e muore il 4 febbraio del 1987 per un improvviso attacco cardiaco a seguito della rottura dell'anca. Una delle principali intuizioni di Rogers nella sua opera pionieristica di facilitazione dei gruppi è stata quella di aver compreso come il lavoro di gruppo funzioni meglio in assenza di una forte strutturazione e di una guida troppo invasiva. Secondo lui, nel gruppo emerge dapprima la maschera di ogni partecipante e
i veri sentimenti e le persone reali emergono solo con cautela. Il contrasto tra il guscio esterno e la persona all'interno diventa sempre più evidente con il passare delle ore.
E poco a poco
si instaura un senso di autentica comunicazione.
Ovvero, il gruppo aiuterebbe in senso terapeutico ogni individuo a tirare fuori la sua vera natura, potendo constatare che, sebbene questa possa essere a suo avviso poco attraente per gli altri, in fin dei conti sarà sempre meglio che nascondersi dietro la recita di un personaggio inesistente. E questo sarà utile prima di tutto a lui stesso.
In un gruppo siffatto, l'individuo giunge a conoscere se stesso e ogni altro più a fondo di quanto non riesca a fare negli usuali rapporti sociali o di lavoro. Si familiarizza profondamente con gli altri membri e con il proprio intimo sé, quel sé che altrimenti egli tende a nascondere dietro la facciata.
Questo miglioramento, poi, si rifletterà anche nella vita quotidiana, motivo per cui negli anni 60 si è assistito negli Stati Uniti a una rapida diffusione dei gruppi, che Rogers si spiega grazie a due elementi.
Il primo è la disumanizzazione crescente della nostra cultura, nella quale non conta la persona, ma unicamente la sua scheda perforata o il numero della sua tessera assistenziale. Il secondo è il fatto che abbiamo raggiunto un benessere che ci consente di prestare attenzione ai nostri bisogni psicologici. Sino a quando sarò preoccupato per quello che riuscirò a guadagnare il mese prossimo, non avrò un'acuta consapevolezza della mia solitudine.
Per Rogers, ciò che spinge le persone verso i gruppi d'incontro è un
bisogno psicologico.
La
fame di qualcosa che la persona non trova nell'ambiente di lavoro, nella chiesa a cui appartiene, sicuramente non nella scuola o nel college, e neppure, cosa abbastanza triste, nella vita familiare moderna.
Una fame di rapporti
che siano intimi e veri, in cui sentimenti ed emozioni possono essere espressi con spontaneità, senza essere preventivamente censurati o repressi.
Il ruolo terapeutico del gruppo è sottolineato da Rogers quando lo paragona ad un organismo, che ha la sensazione di quale sia la direzione da intraprendere, sebbene non sia in grado di esprimerlo a parole con chiarezza. Rogers dice di essersi ispirato a un documentario medico che gli fece molta impressione. Una serie di fotografie al microscopio che mostravano i globuli bianchi muoversi nel flusso sanguigno in un modo che poteva essere descritto come intenzionale e risoluto verso un batterio nocivo. Accerchiarlo e distruggerlo, per poi tornare alle loro normali occupazioni.
allo stesso modo, mi sembra che un gruppo riconosca gli aspetti malsani del suo processo, si focalizzi su questi, se ne liberi o li elimini e proceda nella direzione di diventare un gruppo più sano. Questo è il mio modo di esprimere il fatto che ho visto la saggezza dell'organismo manifestarsi a ogni livello, dalla cellula al gruppo.
Cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Rouse, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Rouse. Batterie non incluse nella confezione.
Collaborazione pubblico-privato ha sicuramente un ruolo centrale nel rafforzamento della competitività del settore, soprattutto quando si basa su ricerca e innovazione e quando si orienta alla domanda di salute delle persone in una logica di cui si parlava, One Health. Questa è la chiave per giungere a un'ottimizzazione di risorse, capacità e competenze per avere risultati migliori e soprattutto cercare di approntare i livelli di tutela dell'uomo visto in un contesto olistico più ampio, ma soprattutto più elevato. Vediamo già che ci sono risultati dal 2018 al 2023. Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono stati di oltre il 20% in termini di crescita, una dinamica che ha portato risultati significativi in alcune aree di specializzazione, sintesi chimica, sia biotech, ai vaccini, agli emoderivati, ai farmaci orfani, per poi giungere a una posizione rilevante nelle terapie avanzate. Queste specializzazioni sono sempre più frutto di partnership con le strutture pubbliche e i soggetti dell'ecosistema nazionale della ricerca e sviluppo. Imprese farmaceutiche si possono avvalere di un eccellente ecosistema dell'innovazione che mette loro a disposizione partner potenziali, di cui molti pubblici o a partecipazione pubblica, che comprendono università, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e 53 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre. Le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio, la temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo.
The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com.
Dal panopticon al pangnosticon e oltre. Dal panopticon al pangnosticon e oltre. Panopticon.
Pezzo grosso del Partito Laburista inglese, Shabana Mahmood, classe 1980, dal settembre 2025 guida il Ministero dell'Interno, dopo un anno trascorso a capo del Ministero della Giustizia. La Home Secretary, in un'intervista con Tony Blair di circa un mese fa, ha dichiarato di voler creare un sistema di sorveglianza ispirandosi al Panopticon, il famoso modello di carcere proposto a fine Settecento dal filosofo e giurista utilitarista Jeremy Bentham.
Quando ero al Ministero della Giustizia, il mio obiettivo ultimo per quanto riguarda questa parte del sistema di giustizia penale era quello di realizzare, con i mezzi dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, ciò che Jeremy Bentham cercò di ottenere con il suo Panopticon. Ovvero, che gli occhi dello Stato possano essere su di te in ogni momento.
La stessa IA, inoltre, potrebbe essere adoperata per programmi predittivi dei crimini.
In particolare in ambito poliziesco, stiamo già introducendo tecnologie di riconoscimento facciale in tempo reale. E qui credo che ci sia ampio spazio per sfruttare i poteri dell'IA e delle tecnologie per essere un passo avanti rispetto ai criminali. E francamente, è quel che stiamo cercando di fare.
Sebbene di tali affermazioni alcuni mettano in dubbio la veridicità, anche all'interno del suo stesso partito, in un'epoca in cui il vero è un momento del deepfake, queste dichiarazioni allarmano una nazione già profondamente scossa dall'introduzione della carta d'identità digitale, in cui la polizia effettua fermi e arresti di persone, prelevandole a casa propria anche di notte. Ree di aver scritto sui propri canali social frasi ritenute offensive, oscene, minacciose, false o fuorvianti, secondo quanto recita la sezione 127 del Communication Act del 2003, che ad esempio nel solo 2023 ha portato a circa 12.000 arresti. L'Inghilterra, tra i primi paesi per presenza di telecamere in senso sia cronologico sia quantitativo, possiede inoltre l'archivio elettronico di dati sulla salute dei cittadini tra i più accurati al mondo. Motivo per cui la somma di tutte queste innovazioni la rende uno Stato dove è più avvertito che altrove il rischio di totalitarismo cibernetico. Considerando che al governo ci sono i socialdemocratici, ciò non fa che pompare consensi alle destre e soffiare sul fuoco delle ideologie razziste e nazionaliste, creando le premesse di una guerra civile in cui dalla padella laburista, con i suoi deliri di onnisorveglianza e le sue politiche ispirate all'agenda 2030, si casca nella brace dei movimenti reazionari che cavalcano l'onda del malcontento popolare, come già accadde all'epoca del Covid. Il sogno di Shabana Mahmood chiaramente non è un parto isolato della sua mente. Infatti il governo di Keir Starmer ha dato inizio nel 2025 a un programma pilota, applicato su vari livelli del sistema di giustizia penale, volto a monitorare i delinquenti, calibrare il rischio e in teoria prevenire i crimini all'interno di un più vasto AI Action Plan. Secondo quanto riportato a settembre 2025 dalla Law Gazette,
i criminali in libertà condizionale dovranno sottoporsi a una sorveglianza da remoto sui propri dispositivi mobili. Si chiederà loro di registrare un breve video e l'IA sarà adoperata per verificare la loro identità.
Un'iniziativa accolta con favore dal ministro per le prigioni, il laburista Lord James Timpson.
Questo esperimento mantiene l'occhio vigile dei nostri agenti di custodia su questi delinquenti ovunque essi siano e aiuta a catapultare il nostro sistema penale, ancora analogico, in un'era digitale.
Ad agosto 2025, un comunicato stampa del Dipartimento di Scienza, Innovazione e Tecnologia del governo inglese ha dichiarato di voler
rilevare, tracciare e prevedere dove una terribile aggressione con uso di coltelli potrebbe verificarsi o individuare segnali premonitori di comportamenti antisociali prima che sfuggano al controllo.
La somma delle potenzialità di sorveglianza fornite dall'insieme delle tecnologie, anche quelle che in teoria non sono appositamente destinate al controllo, delinea una realtà molto vicina all'idea di Panopticon. Quel che cambia è che adesso tutto ciò diventa tecnicamente fattibile. L'idea base di Bentham, considerata la sua epoca e ancora per molto tempo una riforma di stampo umanitario, un po' come la sedia elettrica negli USA che avrebbe sostituito fucilazione e impiccagione, non è soltanto l'esistenza di una torre centrale di monitoraggio, che sta alla prigione come la control room della smart city sta alla società carcere, ma soprattutto il fatto di non accorgersi se la sorveglianza è attiva, se il guardiano ci sta osservando. Questo effetto psicologico di poter essere virtualmente sottoposti in ogni istante al controllo serve da deterrente. All'insegna del "se mi comporto bene non ho nulla da nascondere". con il risultato che il ruolo di carceriere è interiorizzato. La prigione sociale informatizzata, a colpi di ricerca e sviluppo, telecamera dopo telecamera, oramai onnipresenti smartphone, torri per le comunicazioni 4, 5, 6, N, G, sensori e mille altre diavolerie, sembra impossibile da evadere e la condizione di detenuto nella civiltà meccanica si fa sempre più ineluttabile e desiderabile, almeno stando alla foga con cui questi sistemi vengono propagandati, implementati e difesi a spada tratta, tanto dai controllori, dall'alto delle loro torri cibernetiche, quanto dagli utenti controllati, dal basso dei loro vari dispositivi, ben disposti a farsi monitorare in cambio di simulacri di sicurezza e accessibilità alla conoscenza.
Pangnosticon.
In mezzo a un diluvio di analisi, prese di posizioni, allarmismi o minimizzazioni circa i nuovi sviluppi delle tecnologie informatiche e soprattutto dell'IA, capito per caso su una pagina internet chiamata Magia, gioco di parole che sta per rivista, magazine, dedicata all'intelligenza artificiale, e su un curioso scritto di tale Guido Boella, che circa un anno fa coniò un neologismo, Pangnosticon, che a suo avviso starebbe emergendo come il pane in un forno ben caldo. Il Pangnosticon, che sostituisce all'ottica, alla visione in senso di sorveglianza e controllo, la gnosi, ossia la conoscenza,
è una rete di sensori, telecamere, microfoni, app, che grazie a algoritmi e agenti AI non solo raccoglie dati, ma osserva silenziosamente, ma continuamente, comportamenti, emozioni, linguaggio e interazioni. Non si tratta tanto di osservare gli individui da lontano, quanto di conoscere la popolazione dall'interno. E non servono né mura né guardie. Bastano dati e algoritmi di intelligenza artificiale.
Per continuare con la metafora del pane, gli ingredienti come farina, lievito e calore corrisponderebbero ad
AI, dati e volontà politica senza controllo.
In sostanza, il Pangnosticon unisce al ruolo di guardiano, che tutto vede, anzi può vedere, quello della spia, intesa come servizi segreti o polizia politica, che tutto può sapere. E questo non più attraverso un lungo lavoro di informatori, infiltrati e analisi di documenti, ma, come si suol dire, con un semplice click. Boella ci offre alcuni esempi. Cellebrite, un tempo nota principalmente per hackerare telefoni mobili per la polizia, oggi vanta un'IA capace di leggere i registri di chat di un cellulare sequestrato, riassumere conversazioni, costruire relazione e segnalare quali thread sono più rilevanti.
Oppure la richiesta ai dipendenti federali, risalenti all'inizio del 2025, da parte di Elon Musk, allora al governo, di
inviare settimanalmente una mail in cui elencano in circa 5 punti cosa hanno realizzato nella settimana precedente, senza allegati, link o contenuti riservati, per determinare se il loro lavoro sia considerato essenziale oppure no.
E dato che 2 milioni di mail alla settimana sono un po' troppo per un'ispezione umana, saranno analizzate da un sistema IA che
ingerisce elenchi puntati, li elabora attraverso un modello linguistico e sputa giudizi, senza alcuna supervisione umana confermata.
Per non parlare del sistema di analisi delle comunicazioni dei palestinesi in mano all'esercito israeliano.
Alimentato da enormi volumi di dati raccolti attraverso operazioni di sorveglianza, è progettato per prevedere comportamenti sospetti e automatizzare la classificazione del rischio associato a determinati individui. Si tratta di una forma avanzata di intelligenza artificiale operante in contesti di occupazione militare, dove la simmetria di potere è estrema e il rischio di abusi sistemici è altissimo.
Non da ultima la piattaforma Shadow Dragon, adoperata negli USA dal famigerato ICE, Immigration and Customs Enforcement, che setaccia il web
alla ricerca di contenuti, interazioni e connessioni che possano essere utili al tracciamento degli individui. Gli algoritmi aggregano e interpretano grandi volumi di dati pubblici per costruire profili digitali dettagliati. Gli analisti possono inserire un qualsiasi identificatore, nome, alias, numero di telefono, email, per ottenere in tempo reale informazioni su interessi, relazioni sociali, spostamenti, immagini e video di un individuo.
Il panottico divenuto gnostico non si limita a queste applicazioni, destinate a combattere il crimine o piuttosto ciò che viene criminalizzato. Ma dilaga nella vita quotidiana, rendendo, secondo Boella, che in questo caso assume toni apocalittici,
superflua la coercizione tradizionale. Non ci saranno guardie né minacce esplicite né torture. Il risultato sarà una forma di autocensura pervasiva, in cui gli individui conformano il proprio comportamento, magari dietro il nudging, spinta gentile, degli algoritmi di recommendation, alle aspettative di un sistema che interpreta e prevede ogni loro azione. Governi o aziende potranno influenzare decisioni individuali attraverso suggerimenti mirati, manipolazioni sottili e penalizzazioni impercettibili, basate su una comprensione profonda di tutte le nostre azioni.
Come se non bastasse, grazie alle nuove potenzialità fornite dall'intelligenza artificiale, tra gli stessi individui si innescheranno
le stesse dinamiche che troveremo nelle relazioni con il potere. in un nuovo modello in cui la sorveglianza non è più pochi che osservano molti, come nel modello di Bentham, ma molti che osservano pochi, fenomeno tipico della cultura delle celebrità e dei media.
È ciò che Zygmunt Bauman, anche lui variando sul concetto panottico, aveva battezzato Synopticon. Ma secondo Boella l'onnipresente evoluzione dell'IA trasformerà ulteriormente questa dinamica,
portando a una forma di sorveglianza orizzontale o fra pari, in cui ogni individuo può potenzialmente osservare, giudicare e monitorare gli altri, con strumenti che fino ad ora non erano disponibili neanche ai servizi di intelligence più avanzati.
L'IA fornisce nuove risorse per osservare la vita degli altri e l'utente non si limiterà più ad affidarsi agli algoritmi dei social che selezionano per lui alcuni dei tantissimi post pubblicati da chi gli interessa. Grazie all'IA potrà
scandagliare di continuo l'intero profilo di tutti gli amici, interpretando temi, sentimenti e cambiamenti nei toni dei messaggi. Allo stesso modo, il nostro agente IA personale potrà replicare autonomamente per noi a tutti i post di tutti gli amici, influenzando così continuamente il loro comportamento e manipolando la loro percezione della relazione con noi, facendoli sentire che li teniamo sempre d'occhio.
La società dello spettacolo, oramai integrato al punto da essere indossabile, perfino iniettato sotto pelle nelle microcamere diagnostiche o chirurgiche, informatizzata e perennemente online, è talmente evidente e invadente che perfino i Boella di turno si rendono conto di come le persone vivano
come se fossero costantemente in scena, modulando il loro comportamento in funzione di un pubblico invisibile ma onnipresente. La spontaneità è il primo sacrificio in una società dove tutto viene interpretato e catalogato automaticamente.
Per non parlare della perdita di libertà individuale, sacrificata in nome della
promessa di più sicurezza e efficienza che ci fa la tecnologia,
e
minata da sistemi di sorveglianza avanzati basati sull'IA come XKScore, Skynet, Sentient della NSA, il credito sociale in Cina, ma anche le piattaforme social che analizzano comportamenti e opinioni.
Ma dato che al peggio non c'è davvero limite, Boella ha in serbo per il pubblico un ultimo coniglio da estrarre dal cilindro, allorché l'intelligenza artificiale
non si limita a registrare, ma agisce per indurre in tentazione.
E oltre.
Qualche mese dopo aver coniato il concetto di pangnosticon, Guido Boella sfodera un ulteriore neologismo, il pan diabolicon.
Pan uguale tutto, diabolè uguale accusa, divisione, sospetto, icon, dispositivo, in greco antico. Chi sussurra nell'ombra, chi ci tenta con parole suadenti e domande provocatorie, ci è familiare. È il diavolo, non il demone con le corna, ma la voce che ti invita a cedere. Fallo, nessuno ti vede. La tentazione è diventata uno strumento di analisi comportamentale.
Una serie di inchieste pubblicate da 404 Media ha documentato
l'esistenza di reti di agenti IA operanti su Telegram, Discord, Signal e altre piattaforme. Grazie all'IA generativa, interagiscono con individui sospetti, avviano conversazioni, spingono all'azione, cercano di convertire questi individui verso comportamenti compromettenti.
Insomma, dalla guardia che osserva, passando per l'intelligence che sa tutto, si arriva al corrispettivo telematico dell'agente provocatore. È il caso, ad esempio, del sistema Overwatch, sviluppato dalla società Massive Blue e finanziato con fondi pubblici americani.
Una costellazione di personaggi digitali autonomi, capaci di mimare emozioni, paure, desideri. Overwatch non monitora soltanto, recita, e lo fa bene. L'IA non è più il braccio silenzioso del potere, ma il suo volto eloquente, capace di recitare una parte per sedurre e compromettere.
Desta lo scalpore democratico il fatto che a essere presi di mira non sono soltanto i cosiddetti criminali, giacché la raccolta di informazioni riguarda,
come dice la sua stessa documentazione, manifestanti universitari, attivisti politici, utenti radicalizzati, cittadini impegnati nell'esercizio di diritti costituzionali, come la libertà di parola e di protesta.
Se il filosofo Daniel Dennett, poco dopo la nascita di ChatGPT, aveva parlato di umani contraffatti, qui si è addirittura oltre. Ovvero non si tratta solamente di sapere se l'altro, da intendersi ovviamente come utente collegato al terminale elettronico, non siamo ancora i robot gin-androidi talmente perfetti da sembrare veri, ma purtroppo è forse solo questione di tempo. È reale e non un bot, un'intelligenza artificiale.
Si tratta di capire se è lì per metterti alla prova. L'agente IA non si limita a imitare, manipola e raccoglie. Ogni parola, ogni esitazione, ogni desiderio è informazione. Persino il silenzio lo è.
Boella evoca il ritorno dell'epoca della caccia alle streghe comuniste del dopoguerra americano.
Ogni cittadino diventa un potenziale sovversivo da testare. Non per ciò che fa, ma per ciò che pensa, o che potrebbe pensare. Una lettura sbagliata, un like, una confidenza a chi non esiste. Il nuovo maccartismo non ha un volto. L'effetto è lo stesso di allora, un clima di paura diffusa, di sospetto generalizzato, che induce all'autocensura e alla conformità.
La grande differenza è che allora si trattava di un progetto politico dichiarato e manifesto, sia in chiave di repressione del dissenso interno, sia di contrapposizione globale con l'antagonista sovietico. Mentre qui si tratta di una caratteristica demoniaca
incorporata direttamente nella logica delle piattaforme. Invisibile, ma inesorabile.
Guido Boella, a cui non mancano certo conoscenza e favella, pare dunque essere fortemente critico delle tecnologie informatiche. Ma qui casca l'asino. Chi è infatti questo tecnoesorcista? Nient'altro che un ingranaggio della macchina, partigiano di quella sinistra del capitale che serve a controbilanciare le spinte reazionarie e a dirottare consensi su ipotetici usi alternativi delle stesse tecniche e strumenti di potere, che semplicemente si potrebbero gestire diversamente, o almeno darne la parvenza. Boella, infatti, è vicerettore vicario dell'Università di Torino per le tematiche dell'intelligenza artificiale e per la promozione dei rapporti con le imprese e le associazioni di categoria delle imprese e per il coordinamento con le iniziative di innovazione industriale sul territorio. La sua attività di ricerca riguarda i campi dell'intelligenza artificiale, dell'informatica giuridica, della geoinformatica e della blockchain. E, tra le varie cose, è cofondatore di Sipeia, Società Italiana per l'Etica dell'Intelligenza Artificiale. Ha realizzato software come il social network First Life e la wallet app blockchain Commons Hood. Partecipato a progetti di trasferimento tecnologico verso le imprese, fondato lo spin-off universitario Nomotica. È vicepresidente del Competence Center CIM4, coordinatore di vari progetti regionali ed europei, ECT for Law, EU Cases, CANP, WeGovNow, CoCity, CO3, PNIN e del dottorato internazionale in Law, Science and Technology, LastJD. Coordina l'European Digital Innovation Hub Circular Health, EDIH, che supporta la digitalizzazione di piccole e medie imprese e amministrazioni pubbliche nei settori salute e agri-food, e coordina il progetto di Public Engagement AI Aware, finanziato dall'Università di Torino per sensibilizzare riguardo ai rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale. Questa lista ridondante evidenzia fino a che punto la critica non soltanto sia rimasta disarmata, ma sia diventata un'arma in mano al potere apparentemente criticato. Proprio come, in ambiti soltanto apparentemente lontani, e lo dimostrano i libri antagonisti presentati nelle sedi più o meno legali dei gruppi più o meno estremisti, gli ideologi alternativi provengono pressappoco tutti dall'ambito dell'accademia, in un'alternanza scuola-lavoro politico che trasforma le adunate sediziose in lezioncine o tutorial e i circoli dei malfattori in mansuete classi di scolaretti alla ricerca della sufficienza. Mai come oggi si sente il suono di sirene di allarme provenire da ogni dove, che ci mettono in guardia dai possibili, se non certi, pericoli derivanti dall'introduzione di nuove forme tecnologiche, e in particolare del salto che ci sta facendo compiere l'IA. Eppure, forse, mai come oggi questi stessi lanciatori d'allerta, ruolo che nel tempo si è andato solidificando, sono emanazione diretta di ciò contro cui loro stessi ci mettono in guardia. L'immensa forza della civiltà cibernetica, in questa fase ultradecennale di dominio reale e non più formale del capitale, è quella di contenere nel proprio programma, nella scrittura dei suoi vari codici, così come in tutte le sue applicazioni immaginabili, ogni possibilità. Sulla ribalta va in scena il teatrino delle opinioni, ma sotto la cortina fumogena dello spettacolo, sia esso show teletrasmesso, lezione universitaria o manifestazione in difesa delle occupazioni, il fiume carsico dell'unico modo di vivere scorre inesorabile. Mentre poteri e contropoteri si disputano le forme del dominio, un po' più cattive e muscolari le prime, un po' più eque e solidali le seconde, la riproduzione della vita biologica e dell'esistente sociale, delle basi materiali così come degli individui che la compongono, dove oggetti e soggetti sono in via di fusione grazie alle biotecnologie, procede indisturbata e indisturbabile, almeno finché un movimento generalizzato di soggetti critici e realmente autonomi non rifiuterà l'oggettificazione propria e della realtà tutta. Su Boella, però, forse sono stato un po' troppo severo. Il buon tecnofilosofo torinese, dopo tutto, in fondo a uno dei suoi articoli sul Pangnosticon ci offre, continuando la metafora, la ricetta di un vero pane, integrale e misto cereali. Vado a leggerla, pronto a riconoscere che forse, dietro la corazza d'acciaio del sinistro burocrate, batte ancora un cuore antico, come i grani che compongono l'impasto della conoscenza, ma soltanto per accorgermi che questa ricetta non gliel'ha data né la nonna e nemmeno qualche mistico gnostico medievale. Indovinate un po'? Dopo avergliela chiesta, gli è stata fornita ovviamente da l'IA. IA. 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 L'ennesimo boccone amaro, che speriamo vada di traverso a lui come a tutti i professionisti di etica tecnologica e ai cyber militanti all'assalto delle piattaforme per liberare internet dal male. Amen.
Dai creatori di Operazione Condor, Henry Kissinger, il gioco più vero e realistico mai creato. Giocare ad Henry Kissinger è facile. Basta una stanzetta senza finestre, il resto lo troverai nella scatola. Un candelotto fumogeno, un passamontagna nero, divisa mimetica senza distintivi, un mangiacassette con canzoni del Sud America.
Henry Kissinger, non c'è limite al divertimento.
Attenzione, gioco non adatto ai ragazzini al di sotto dei 15 anni.
Come torni, urlati nella tempesta.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.com. Punto
gli unici ordini che possono salvare
questa nave, per questa nave, per questa nave, per questa nave, per questa nave.